Buonasera a tutti e a tutte. Ci apprestiamo a fermarci sul Vangelo di Marco anche questa sera. Come introduzione vi leggerei una preghiera che secondo me introduce bene il discorso di questa sera. È una preghiera scritta da Tonio Dell'Olio. Tonio Dell'Olio è un prete, non so se è un parroco, comunque molto attivo nell'associazione Pax Christi, collabora molto con Alex Zanotelli anche. O Dio, amante della vita, tutto è segno di te, della tua sapienza, della tua bellezza, della tua bontà. In tanta divina prodigalità, in questa luce che mi inonda ogni giorno, o nel fresco della notte, nel fiore che profuma o nelle stelle che illuminano, c'è la tentazione più forte, credersi padroni dell'universo e dimenticarsi di te il Creatore. Liberaci da questa follia, già tanto diffusa, follia che, dimenticandoti, fa dell'universo la pattumiera dei nostri egoismi. Ma liberaci di più dalla tentazione di mettere insieme la fede e il furto, l'ingiustizia sociale e la preghiera. Te e la ricchezza terrena. Non permettere che ci dimentichiamo che se tu cerchi tutti i Zaccheo del mondo e ti siedi a mensa con loro, per donare perdono e salvezza, è anche vero che mentre tu entri, esce l'ingiustizia e nasce la condivisione con chi non ha, perché è impossibile accoglierti nel cuore e non vederti nei poveri vera e vivente icona di te. Solo così a te che ci ami potremo dare la gioia di vedere che anche noi ti amiamo. Amo. Il brano di questa sera è la terza parte di quel trittico cominciato tre incontri fa. Se vi ricordate, avevamo esordito dicendo che l'uomo è essenzialmente relazione, o meglio, relazione verso tre punti fondamentali: relazione verso se stesso, verso l'altro e verso le cose. Poi potremmo aggiungere anche verso Dio, ecco, quindi a quattro dimensioni. I brani precedenti hanno sviluppato la dimensione verso se stesso, verso l'altro, quindi la relazione con il tu. Questa sera vediamo la relazione verso le cose. Ovviamente il Vangelo si ferma su queste tre relazioni perché cerca di guarire la malattia, perché possiamo malarci, ecco, in queste relazioni. Quando le nostre relazioni fondamentali si ammalano, allora le cose vanno male, perché viviamo di una vita malata in qualche modo. Quindi il Vangelo guarisce in qualche modo la nostra vita relazionale, cioè la nostra vita, visto che noi siamo soltanto relazione. Questa sera ci fermiamo su un aspetto molto importante e delicato, che è il rapporto appunto con le cose, con i beni, con la ricchezza. Sono i versetti che vanno dal 17, siamo al capitolo 10 di Marco, dal 17 al 31. Allora, magari prima di leggere il testo faccio una piccola introduzione, un piccolo cappello introduttivo, poi leggiamo il testo. Gesù e i beni. Chi mastica un po' il Vangelo, non solo quello di Marco, ma il Vangelo, sa che spessissimo Gesù si ferma sul rapporto uomo bene, sulla gestione delle cose, sull'economia anche. E noi, grazie a questi interventi di Gesù, sappiamo che evangelicamente parlando, i beni nel Vangelo risultano essere un bene. Gesù non demonizza i beni. Questo va detto perché anche nella storia c'è stato forse un gran fraintendimento su questo aspetto, come Gesù, come Dio che demonizza il denaro, i beni, la ricchezza. No, i beni sono un bene e il bene per essenza è diffusivo. Il bene in quanto bene è fatto per essere diffuso. Se un bene, e qui intendo per bene non soltanto la ricchezza e il denaro, quando si parla di bene nei Vangeli, sì, può essere certamente anche la ricchezza concreta, il denaro, ma è anche l'intelligenza, una professione, un talento personale, una relazione d'affetto, la preghiera stessa. Se questo bene non è impiegato a far crescere nel bene, cioè se il bene non mi serve per crescere nel bene, e se non mi aiuta questo bene a far crescere l'altro nel bene, allora diventa immediatamente un male. Ecco, questo cerca di far passare il Vangelo. Quando il bene diventa un fine e non un mezzo per ottenere la crescita personale, il compimento personale e la crescita dell'altro. Ecco. Diventa un idolo. Quando il bene diventa fine, allora diventa un idolo. E di fronte a un idolo ci si comporta appunto come di fronte a un Dio, ci si inginocchia di fronte, ci si sacrifica il tempo, si sacrifica tutto. Un altro aspetto che si evince benissimo dal Vangelo è che tutto il male della storia sta nell'accumulare il bene. Ecco cosa viene condannato nel Vangelo: l'accumulo del bene, la stagnazione dei beni. È questo che non sopporta il Vangelo. Cioè non è il bene, adesso oggi ci sono stati i funerali ad alba di questo uomo straordinario, no? Ecco, io penso, non è che me ne intenda di gestione di aziende, però mi sembra che quella sia una gestione per il bene, no? Quindi non si può condannare questo uomo perché è ricco, ecco, il Vangelo non lo avrebbe mai fatto, no? Quindi il bene serve nel momento in cui produce del bene e dei beni. Ecco, il Vangelo sulla stagnazione, sull'accumulo, è questo che condanna in una maniera fortissima. Facciamo due esempi soltanto, non marciani. Pensate Luca 12:20. Luca 12 racconta l'episodio che va tenuto come sottofondo, non possiamo leggerlo perché non abbiamo tempo, ma leggetevelo semmai voi personalmente come corollario a quello che stiamo dicendo. Luca 12 racconta l'episodio di quel fattore, quel contadino, a cui la stagione è stata particolarmente favorevole. Guadagna, accumula tantissimi beni e la sua preoccupazione è come poter gestire tanti beni così. Cioè lui dice: si sono accumulati i beni, adesso cosa ne faccio? Abbiamo detto che il bene è diffusivo, quindi la prima cosa che avrebbe potuto fare era impiegarli per diffondere il bene. E invece lui dice: so io cosa fare, distruggerò i granai, ne costruirò di più grandi, così tutti ci stanno. Ecco. Ma la logica sottesa è la logica dell'uomo che pensa stoltamente che più accumula aria nei suoi polmoni, più vive, e no, muori. Se quello che accumuli non rilasci, muori, non si può vivere soltanto accumulando aria. Questo uomo pensava di vivere accumulando e una voce gli dice: stolto, idiota, proprio forte come termine, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita. Però stiamo attenti, non è che questa voce di Dio arriva castigando perché ha accumulato beni, questo non è Dio, ma è lui stesso che si è esautorato in qualche modo dalla vita, perché ha impiegato questa vita soltanto nell'accumulo. E questa è la logica che vuole passare il Vangelo. Oppure l'altro testo importante, Luca 16, 16-20, è un altro episodio che potete poi andare a vedere, tratta, tanto per dire, soltanto del ricco epulone che sta a godersi i suoi tanti beni ed era talmente intento a godersi i suoi beni che non ha visto quel poveraccio che stava alla porta, no? E quindi il Vangelo non accusa lui, non dice che era cattivo, ma era soltanto è morto, possiamo dire, per distrazione, no? Perché non si è accorto dell'altro a cui avrebbe potuto dare il bene facendo il bene in questo modo, no? Vedete questa logica che torna, questo è importantissimo. Quindi il Vangelo non accusa mai il ricco per essere ricco o la ricchezza in sé. La ricchezza c'è e rende ricca la vita nel momento in cui viene condivisa, cioè o viene impiegata per accrescere il bene. Qui si potrebbe, e lo facciamo con anche con un gruppo di famiglie, proprio qui a Druento, si cerca di portare avanti un discorso su il rapporto Vangelo-economia, ecco, no? Fortunatamente stanno uscendo anche molti testi che stanno approfondendo questo, come gestire i beni anche a livello economico, no? Alla luce del Vangelo. E il Vangelo su questa cosa è chiarissimo, è un trattato di economia, visto da un certo punto di vista il Vangelo. Di contro Gesù non si è mai fermato praticamente sulla famiglia e sulla sessualità, e noi nei secoli abbiamo riempito tomi invece su queste tematiche di morale familiare e morale sessuale, disattendendo invece quello che era importantissimo, cioè la gestione economica dei beni. Cioè, è successo qualcosa e oggi ne paghiamo lo scotto. Comunque, veniamo al tema di questa, al brano di questa sera. Marco 10, 17, 31. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandosi guardandolo in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madri, padri o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Un bel testo, un testo conosciuto che cerchiamo di approfondire. Mentre andava per la strada, un tale. Questo uomo è senza nome. Voi sapete ormai che quando si trova un personaggio senza nome, l'invito è quello di metterci noi, quindi è come se io fossi questo tale. Ma forse qui vuole dire qualcosa in più. È come se il nome, sapete, è identificativo della persona, almeno in ambito semitico. È come se il nome proprio gli fosse stato mangiato dai beni che aveva. Cioè, questo è un uomo ricco e l'essere ricco in qualche modo gli ha rubato il nome. È come se si identificasse con la sua ricchezza. Io sono quello che ho. E guardate che questa cosa ricorre tantissimo, sempre, anche nei nostri rapporti con le persone che incontriamo. Sono delle persone che si identificano con quello che hanno. Per questo che hanno bisogno di avere sempre di più per essere sempre di più. Cioè pensano di essere nella misura in cui hanno. Poi se li togli l'avere, cadono anche nell'essere. Non sono più nessuno. E questa è la grande tentazione di oggi, forse di sempre, ma forse oggi più che mai, no? Identificare sempre più l'essere con l'avere. Questo uomo non ha nome, come non ha nome chi? Il ricco Epulone, vi ricordate? C'è Lazzaro, che è il poveraccio, che ha un nome, Lazzaro, Dio provvede. Ma l'altro no. L'altro si sapeva solo che era ricco, vestiva di porpora e mangiava lautamente. Questo era l'altro. Triste però. E questo personaggio corre incontro a Gesù. Immaginiamo la scena, Il testo dice gli corse incontro, corse, quindi in qualche modo esprime tutta la sua, la fretta. Che fretta ha? Forse ha fretta di andare a recuperare quel nome che ha perso, a dire a Gesù: dimmi chi sono. L'inquietudine, questa è un'inquietudine esistenziale, dimmi tu chi sono, perché io dopo una vita che me la gioco sui beni non ho ancora scoperto chi sono. E gli domanda, gettandosi in ginocchio: maestro buono, e qui è sincero. Vi ricordate molte volte, soprattutto gli scribi, i farisei, quando chiedono qualcosa a Gesù è per metterlo alla prova, no? Per fregarlo. Invece questo uomo veramente è inquieto, c'è proprio un dramma interiore. È il dramma dell'uomo che non sa chi è e finalmente ha bisogno di sapere chi è. Si getta addirittura in ginocchio. Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Ecco qui, vita eterna, stiamo attenti, nei Vangeli, forse l'ho già detto, non è vita oltre la morte. Vita eterna vuol dire vita piena, felice, realizzata, compiuta. Dimmi cosa devo fare per essere felice, ecco, potremmo tradurre così. Dimmi cosa devo fare per avere la vita vissuta con senso. Dove devo cercare il senso che esiste? Dimmelo tu. Questa è la vita eterna, il mio Vangelo. Però guardate, questa è importante come viene posta la domanda. Questo tipo dice: cosa devo fare per avere in eredità? Da una parte sa che la vita in pienezza, la vita felice, non la si fa. Perché dice: cosa devo fare per ereditare? Cioè la vita la si eredita, le cose importanti della vita le si ereditano. Cosa vuol dire ereditare? Le si accolgono. Non le si fabbricano le cose importanti. L'aria che respiriamo non la fabbrichiamo, la accogliamo. L'acqua non la fabbrichiamo, la accogliamo. Tutte cose che ci aiutano a vivere, senza queste si muore. L'amore non lo fabbrichiamo, l'accogliamo. Quindi nella vita le cose essenziali le si accolgono soltanto. Quindi per questo dice: cosa devo fare per la felicità? Cosa fare per ereditare? Quindi da una parte intuisce che le cose essenziali le si ereditano, cioè le si accolgono gratuitamente. Però dall'altra dice: cosa devo fare? Un'ottica, questo deve essere stato anche un buon ebreo, perché è la logica ebraica. No, veterotestamentario dell'Antico Testamento, che dice, che va proprio in questa direzione, cioè do ut des, no? Io faccio e eredito, io faccio e prendo, no? Cioè, ancora questa, ecco, Gesù in realtà capovolgerà questa prospettiva. Ora Gesù ha una risposta che può spiazzare noi cristiani, perché lo sta trattando come un ebreo. Qui io noto una certa ironia da parte di Gesù, cioè lo sta portando, sta giocando. Gesù fa sempre così in realtà, parte diciamo, dalla situazione dell'interlocutore, cioè lo porta sullo stesso campo e gli dice: ma osserva i comandamenti. Tu sei un buon ebreo che pensi che quello che dai ricevi, tu osserva i comandamenti e vedrai che riceverai. Qui c'è molta ironia, eh. E infatti questo dice: ma io ho una vita che faccio così, ma non sto ereditando la vita eterna. Vedete questo il passaggio importante di Gesù. Ma è anche interessante quelli che Gesù cita. È perché è Gesù che li cita questi comandamenti. E guardate, sta citando tutti tranne uno, tutti quelli formulati negativamente, cioè quello di non uccidere, non commettere, non rubare, non testimoniare, non frodare. Ora, qui c'è qualcosa di molto sottile. La vita non si può limitare a non fare. Questo penso che sia geniale, anche se è una risposta di Gesù bellissima. Gesù sta dicendo: se vuoi avere la felicità, non basta non fare, perché anche un morto non uccide, non commette adulterio, non ruba, non testimonia il falso, non froda. No? Anche un morto, ma non per questo un morto è felice. È morto. Cioè Gesù sta dicendo che forse la vita va vissuta in un altro modo, va vissuta in un altro modo. La regola d'oro per il Vangelo non è quella vetro-testamentaria che diceva non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Gesù, quando recupera la regola d'oro, cosa dice? Tutto quanto volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la regola d'oro. Cioè, per avere la vita, per vivere in pienezza, non basta non fare, astenersi. Bisogna cominciare a fare qualcosa per gli altri. Bisogna agire. La vita non si può giocare in conserva. Bisogna progredire attraverso il fare qualcosa. Molte volte, molte persone vengono a confessarsi, no? Iniziano così, ma non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, ma... Quindi io sono a posto, sono un buon cristiano. E no, tu sei un morto, tu non sei un buon cristiano. Amare è ben altro, no? Su questa cosa meriterebbe pensarci un pochino. Questo uomo apparentemente ha tutto, è ricco, presumibilmente anche giovane, in un altro parallelo si dice che era un giovane, il giovane ricco, è nobile, per Luca è nobile, è osservante, è molto religioso, quindi veramente questo apparentemente questo, possiamo identificarci anche con lui, no? In fondo. Ma cosa gli manca? Gli manca la felicità, gli manca l'essenziale, la vita eterna, cioè la vita con senso, la vita vissuta con senso. Ha tutto, è anche un buon religioso, perché osserva la legge, anche se limitata a non fare, ma la legge diceva questo. Ma gli manca qualcosa. Sembra di sentire quasi Paolo, San Paolo. San Paolo era, prima della conversione, un ottimo fariseo. Lui addirittura si vanterà di questo. Io sono stato buon fariseo, irreprensibile, perché ero bravissimo nell'osservare la tradizione dei padri. Arriva a uccidere anche in nome di Dio. Eppure gli manca qualcosa. Fino a Damasco forse non era un uomo che viveva in pienezza. E cosa fa Gesù? Cioè è come se Gesù l'avesse messo alle strette, no? Cioè, vedete, lo conduce a dire, ma io lo faccio dalla giovinezza che faccio questo. Apparentemente ho tutto, ma sono infelice. Pensate, i giovani ricchi di oggi sono questi, no? È la nostra gioventù. Si dice, ma hanno tutto. E Gesù? Bellissimo il versetto 21. Gesù fissò lo sguardo, ma non è fissò lo sguardo su di lui, una traduzione veramente un po' infelice. Il verbo che viene usato è Gesù lo amò guardandolo dentro. Cioè viene usato un verbo proprio che entra dentro. Lo guarda dentro, perché da fuori sembrava tutto questo, ma dentro. Gesù lo guarda dentro, amandolo, non giudicandolo, amandolo. È bellissimo. Gesù, di fronte all'uomo che viene a lui in questo stato di inquietudine, di ricerca, di domanda, Gesù ti guarda dentro e ti ama. Fantastico. Basterebbe mettersi di fronte a questo sguardo. Abbiamo detto che questo sono io. Potessimo metterci nella preghiera anche di fronte a questo brano immedesimarci con questo uomo e sentire su di noi questo sguardo di Gesù, fissandolo dentro, guardandolo dentro, lo amò. Gesù lo ama. Ama questo uomo perché è uno che è stato allevato nell'obbedienza al Dio della legge e del comandamento, ma che al contempo non vi ha trovato alcuna risposta. Gesù lo ama. Qui veramente Marco ci sta dicendo che non è neanche l'osservanza della legge che ci realizza, non è la religione che ci fa felici, non è l'andare a messa che ci rende felici, non sono le pratiche che ci rendono felici, non è l'assolvimento di precetti, di doveri religiosi che ci compiono il cuore. La legge, l'assolvere, non ha mai reso felice nessuno, non ha mai compiuto il cuore di nessuno. Con questo sguardo Gesù ha fatto fare un salto qualitativo a questo uomo. Questo uomo pensava di raggiungere la felicità per la quantità. Queste cose le ho sempre osservato fin da quando ero giovane, cioè la quantità. Pensava che la quantità di osservanze religiose potesse compierlo. Perché anche questa, la ricchezza, ho detto che non è soltanto la ricchezza di denari, quella in oggetto qui, la ricchezza può essere anche quella religiosa, la ricchezza può essere anche il bene spirituale, sono i riti, sono i culti, no? Uno può essere ricco, confidare nella ricchezza in tanti modi. Non è la quantità che ti rende felice, non è la quantità, è la qualità. Finché non incontri uno sguardo qualitativamente salvifico, tu non vai da nessuna parte. E guardate che questa cosa è molto fine, è molto fine. Gesù, ricapitoliamo, a Gesù va questo uomo che da una parte era riuscito a creare, si è creato un bellissimo, questo è stato bravo questo uomo in pratica, cioè è riuscito a portare avanti come due binari, da una parte la sua ricchezza, era un uomo ricco, dice il testo, un uomo ricco. Dall'altra riesce anche a portare avanti la sua prassi religiosa, queste cose l'ho sempre osservate. Questo qui è un tema che andrebbe anche questo molto approfondito, ma lo accenno soltanto. Gesù smonta questo parallelismo, cioè questo uomo è riuscito per una vita a portare avanti senza intralci la strada della ricchezza e la strada della religione. È una bellissima immagine di molti cristiani ancora oggi, no? Che portano avanti come se niente fosse, come se fossero due compartimenti stagni, il proprio benessere, la propria gestione dei beni, il proprio lavoro, e poi c'è l'aspetto religioso. Su due binari, cioè non li fanno incontrare, per guai se si incontrassero, ma la bravura di questo uomo è averli messi in parallelo. Ecco, è questa cosa che Gesù è venuto a distruggere, perché non è possibile, per dirla con Maggi, questo uomo probabilmente cantava i salmi e contava i soldi. Era molto bravo a fare entrambe le cose, ma c'è qualcosa che non gira. Questo uomo probabilmente era tutto lavoro e tempio, ma senza mai fare incontrare il tempio e il lavoro. Ci vuole anche abilità a fare questo, in fondo. Una cosa è la gestione dei beni, una cosa è il mio rapporto con Dio. rapporto con Dio che poi si risolva nella precettistica, no? Nell'assolvere, nel non fare. Nel non fare. Ecco, questo non è cristianesimo. Questo non è Vangelo. Gesù finalmente fa intrecciare i binari. E Gesù gli dice una cosa, beh, prima lo ama, e solo perché lo ama può dirgli quello che gli sta dicendo. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri. Ecco, vedete, fa incontrare due dimensioni, la ricchezza e l'altro. Non dice della ricchezza al tempio, della ricchezza ai poveri, che in qualche modo, perché dice Dio, ovviamente. E quello che dicevamo all'inizio, il tuo bene, rendilo diffusivo, avvolgi di bene chi è fuori dal bene. Fai del bene con il tuo bene. E sta indicando la via della felicità. E allora, però lo dice soltanto dopo averlo amato, dopo averlo amato. Qui non c'è neanche un po' di moralismo in quello che si sta dicendo, perché prima l'ha amato. Questo tale se ne va via triste, e c'è un po' di ironia sottesa anche qui. Perché Marco, perché poi è Marco che costruisce l'episodio, è come se stesse dicendo, guarda, la felicità avrebbe dovuto essergli assicurata la ricchezza, invece se ne va via triste. Cioè quella cosa che avrebbe dovuto assicurargli una grande felicità, lo rende triste, cioè lo rende schiavo, non è libero, non è libero. Il testo dice egli si fece scuro in volto. E il termine greco usato è inorridito, inorridito. Quindi proprio è proprio un essere scuro in volto, inorridito, è proprio rende l'idea. E poi se ne andò rattristato, e questa tristezza che prova questo uomo per Marco è talmente profonda da essere una tristezza mortale. Perché? Perché lo stesso termine lo si ritroverà soltanto una volta nel Vangelo ancora, e lo si troverà quando Gesù nel Getsemani prova profonda angoscia e tristezza. Quindi Marco usa questo termine tristezza soltanto di fronte alla morte. Quindi va via inorridito e con una tristezza mortale. Il bene per me dà tristezza, il bene solo per me dà una tristezza mortale e rende la vita orrida. Il bene per l'altro dà la vita in pienezza, la felicità. Ora di fronte a questo episodio Gesù, questo se ne va, Poi è bello anche vedere la libertà che Gesù lascia, non l'ha costretto. Cioè Dio ama talmente tanto l'uomo da permettergli anche di perdersi. Questa è la libertà. E Gesù ha i suoi discepoli vicini e non si lascia scappare un'occasione come questa, vuole approfondire la cosa e dice, volgendo lo sguardo attorno, al versetto 23, disse ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Potremmo rendere così, entrare nel regno di Dio vuol dire salvarsi. Quanto è difficile per chi è attaccato alle ricchezze salvarsi. Perché Gesù dice questo? Perché la salvezza, perché non ci si può salvare. Capite qual è cosa c'è sotto? La salvezza, cioè la vita felice, la vita compiuta, la vita eterna, non la si può fabbricare. E questo è il fondamento del brano che stiamo leggendo. Quanto è difficile salvarsi, è impossibile salvarsi. Perché? Ma perché la salvezza la si riceve. È un dono. Non ci si può salvare attraverso le proprie capacità. Cioè nessuno ha la polizza per la felicità. Non c'è nulla che possiamo costruire noi che è in grado di darci la felicità, il compimento del cuore. Cos'è che mi salva? E ciò che prendo in eredità, cioè l'amore, perché Dio se dà in eredità è soltanto l'amore, perché Dio è amore, quindi un padre dà in eredità la sua sostanza, se Dio è amore darà in eredità soltanto la sua sostanza, cioè l'amore. Quindi come ci si può salvare? Accogliendo gratis l'amore e ridonare questo. E questa è la salvezza. E questa. Quindi la felicità, il compimento, non ce lo possiamo procurare in nessun modo, né con la ricchezza, né con gli oggetti, né con la religione, nulla, né con le pratiche, nulla. La salvezza, la felicità è un gioco tra ciò che accolgo, l'amore, e quello che riverso dell'amore che ho ricevuto. Tutto il Vangelo, sino a questo momento, mi ha solo detto, nel regno di Dio si entra, cioè si eredita la vita in qualche modo, attraverso un riconoscimento di una mancanza, di una debolezza, della propria infanzia spirituale, il tema dell'altra volta. Allora ciò che mi salva è riconoscere in me una povertà, un vuoto, farmi riempire grazie a questo vuoto da un amore e poterlo poi ridonare. E questa è la logica evangelica, è questa. Non è il ricco che si salva, infatti Gesù dice guai a voi ricchi, perché, ma non discorso di prima, non perché Gesù si salvasse con i ricchi, ma perché il ricco è un vaso pieno e se un vaso è pieno non può essere riempito. Non possiamo ereditare l'amore, non possiamo ereditare la sua azione in noi, ma ricco di qualsiasi cosa. Infatti la prima beatitudine qual è? Sia in Luca che in Matteo. Beati voi poveri. Cioè beati voi vuoti. Voi che avete uno spazio all'interno di necessità, di mendicanza, che fa sì che Dio vi possa riempire, colmare e poi voi ridare questo amore che avete ricevuto. E possedere, che di fatto è un impedimento alla salvezza, un possedere, è questo accumulo. Perché se io sono ricco di qualsiasi cosa e lo tengo per me, il vaso è pieno, è come una sostanza satura. Se una sostanza è satura, non può più ricevere nulla, neanche il sale che Dio vuole donare per rendere la nostra vita sapida, cioè sensata. Ma se sono già saturo, puoi buttare ancora sale o quello che vuoi, ma è satura. Ecco quello che Dio cerca in noi. Dio cerca in noi la povertà, l'inquietudine, la ricerca di senso, la mendicanza. Beati i poveri vuol dire beati i mendicanti, beati quelli che tendono la mano. Ecco perché a salvarci sarà sempre la nostra miseria. Ecco perché a salvarci sarà la nostra incapacità, i nostri limiti, il nostro peccato. Perché è l'occasione che Dio ha finalmente di poterci raggiungere. Ma se uno è ricco di meriti, di cose che ha fatto, quanto sono bravo, quanto sono buono, quanto sono... Ecco, vabbè, ce la fai da solo, bravo. Ma io non posso più entrare in te. E questa cosa che Gesù vuole distruggere, vuole frantumare, questa logica, per comprendere bene i versetti 28 seguenti, conviene però partire dal versetto 31. Bisogna capovolgerlo, se no non riusciamo a capire bene i versetti precedenti. Quindi cominciamo a commentare: molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. È quello che abbiamo appena detto. Gli ultimi sono i mendicanti, sono i poveri, sono quelli che non ce la fanno, sono i disgraziati. Perché saranno i primi? Perché possono essere raggiunti e quindi colmati, quindi essere resi felici. Beati gli ultimi, in questo senso. Beati i vuoti, possiamo tradurre, beati i vuoti, perché possono essere riempiti. Ma guai ai pieni, perché non possono essere riempiti e saranno ultimi, perché non possono godere dell'amore ricevuto. C'è, da qualche parte, non mi ricordo più dove ho letto, c'è una storiella che è simpatica, ve la leggo. Si racconta che alla nascita di Gesù i pastori si organizzarono per andare a vedere ciò che era stato detto loro per mezzo dell'angelo. Ciascuno prese quel poco che aveva per portarlo al Dio fattosi carne. Solo un pastore non si mosse, perché talmente povero da non avere nulla da presentare a Gesù bambino. Convinto dai compagni, il pastore si mosse anche lui alla volta della grotta, ugualmente, con la sua povertà. Appena Maria vide il gruppo avvicinarsi, scorse in mezzo a questi l'unico pastore dalle mani vuote. Lo chiamò a sé e questi, tremante, si accostò a Maria, la quale consegnò il figlio nelle braccia del povero, le uniche ad essere libere dai doni. Bella questa cosa, eh? Cioè rende bene. Cioè Dio cerca queste mani vuote per poterle riempire. Allora, tutti gli altri erano primi perché avevano qualcosa, questo era ultimo, ma è stato appunto perché ultimo, questo è diventato il primo perché aveva le mani sgombre per ricevere il dono. Tutto il discorso di questa sera rimarrà soltanto questa sicuramente, però sono i racconti che... Però a questo punto, ecco, questo versetto 31 può essere utile per comprendere bene quello che viene detto al 28 e 30. Qui è Pietro che interviene. Quando Pietro interviene è sempre la Chiesa che interviene. Qui Pietro è sempre simbolo della Chiesa. Pietro allora disse: ma allora noi che abbiamo, è curioso anche, no? Lui dice: ma allora noi sì abbiamo lasciato tutto per te, allora sì che riceviamo noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E qui Gesù ha questa risposta un po' stranina, dice: in verità io vi dico, Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in casa, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni. Questo lo dice a Pietro, come per dire, non montarti la testa, che comunque avrai anche tu la tua parte. Cosa sta dicendo Gesù? Se ti lasci raggiungere nella tua povertà, nel tuo limite, nella tua fragilità, se tu ti sperimenti con le mani vuote, Dio finalmente può riempirti, può raggiungerti. In quel momento sperimenterai una comunione nuova. Cioè, perché qual è noi, l'uomo, no, noi, ciascuno di noi, ma l'uomo di per sé, creda questo grande inganno, cioè che se tu lasci i beni, lasci le ricchezze, cioè ti scopri con le mani vuote, chissà cosa ti può capitare, no? Qui Gesù dice, non ti capita nulla, anzi è l'occasione per sperimentare una vita nuova, una comunione nuova. È paradosso, se lasci, ricevi. Chi perde, trova. L'inganno è quello dell'inizio, come ho detto, che chi pensa di accumulare per avere la vita, in realtà è un morto vivente. E da questa logica perversa che Gesù vuole salvarci, non credere che accumulando hai vita, chi perde trova. Se rinunci, sperimenti una comunione nuova. Se accogli il Vangelo, tradotto è, se cominci a vivere il Vangelo, cosa ti succede? Sperimenterai che tutti diventano fratelli, 100 volte tanto. Cioè, se cominci a vivere la logica evangelica, che è una logica assurda, sperimenterai che non stai morendo, perché il Vangelo non ti fa morire, il Vangelo ti fa sperimentare 100 fratelli, 100 sorelle, la fraternità, quella uccisa da Caino. Sperimenterai una fraternità che ti aiuterà a vivere. Anzi, sperimenterai che tutti ti ameranno con amore di madre. Infatti, la madre. Accoglierai tutti come figli. Ti sentirai accolto come figli. Avrai campi e case che non sono tue, perché è tutto in comune. Però se provate a fare attenzione, nella seconda parte, il versetto 33, scusate, il versetto 30, Gesù salta un personaggio. Al versetto 29 dice, lasciato case, fratelli e sorelle, madri, padre, figli, campi, che non riceva già in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, manca il padre. Perché? Perché il padre ce n'è uno solo. Se tu cominci a vivere il Vangelo, sperimenterai finalmente Dio come tuo padre. È bellissimo questo. E sperimentare Dio come padre vuol dire come papà, come amore che non abbandona, come amore che è fedele, come amore che viene a recuperare. Amandosi come fratelli, condividendo i beni della terra, si moltiplicano questi beni e ci si scopre figli di un padre amato perché si è vissuto l'amore tra fratelli. Ora la domanda potrebbe essere questa, ma questo disgraziato che va a lui cercando la vita, non gli si poteva dare una terza via? Non gli si poteva aprire una terza via? Cioè, tra la durezza della proposta di Gesù e l'incapacità dell'uomo che va via triste, non c'era un'altra possibilità? Forse sì. Da una parte c'era l'impossibile, da una parte c'era il possibile invece di Dio che rende possibile cose impossibili. Forse questo uomo bastava che in un atto di umiltà facesse come quel padre, vi ricordate, no? Con il figlio malato che gli dice: io credo, ma faccio talmente fatica a credere che tu devi aiutare la mia incredulità. Che questo, forse questo uomo avesse detto: per me è impossibile, ma io mi fido di te che rendi possibile anche le cose impossibili, quindi ti seguo. E poi chissà, cammino facendo, forse, sperimenterò che è possibile anche per me rinunciare ai beni e seguirti totalmente. Però questo se ne va. Forse era veramente giovane, perché i giovani vedono tutto nero o tutto bianco, tutta una parte, tutta dall'altra. Comunque se ne va e perde una grande occasione. Ecco. Penso che da questo brano possiamo fare una grande meditazione, soprattutto in questo periodo che è quaresimale, quindi si presta bene anche a riflettere su queste dimensioni.